From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra autorità generali e dirigenti generali della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry Wiering, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Brothers and sisters, we welcome you.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto e invochiamo una benedizione su tutti coloro che nel mondo ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Riconosciamo con gratitudine la presenza delle autorità generali e dei dirigenti generali che sono qui questa mattina. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, sotto la direzione di Mark Wilberg, con Andrew Ainsworth e Clay Christiansen all'organo. Il coro ha aperto questa riunione cantando Let Zion in her beauty rise e ci farà ora ascoltare Le ombre fuggon, sorge il sol. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Anthony D. Perkins dei 70 e poi il coro canterà Io seguirò il piano di Dio.
Oh, Our Father who art in heaven, we are grateful.
Nostro Padre Celeste, ti siamo grati per l'opportunità che abbiamo di essere di riuniti qui in questo giorno. Ti ringraziamo per la restaurazione del Vangelo. Siamo davvero grati che ti sei mostrato con tuo figlio a Joseph Smith. Ti siamo grati perché il Vangelo è stato restaurato nella sua pienezza. Ti siamo grati anche per le chiavi del sacerdozio che sono state restaurate e per la veridicità del Libro di Mormon. Oggi milioni dei tuoi figli sono riuniti qui in tutto il mondo per ascoltare la piacevole parola di Dio. Ti preghiamo affinché il nostro Presidente Thomas S. Monzo possa essere benedetto e rafforzato, affinché possa darci il tuo messaggio a noi oggi, affinché possiamo avere sempre desiderio di fare il bene. Ti chiediamo di invitare il tuo Spirito a essere con noi in questo giorno, affinché coloro che hanno domande possano avere risposte, la nostra fede può essere rafforzata, affinché i nostri cuori possano essere guariti. Ti chiediamo una benedizione tramite l'espiazione di Gesù Cristo di venire a tutti noi in questo giorno. E ti preghiamo nel suo sacro nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
It will now be our privilege.
Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà «È più lieto il tuo cammin». Avremo poi il piacere di ascoltare la sorella Bonnie L. Oscarson, presidentessa generale delle Giovani Donne, sarà seguita dal vescovo W. Christopher Waddell del vescovato presidente.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, prima di iniziare il mio discorso ufficiale oggi, desidero annunciare 4 nuovi templi che verranno costruiti nei prossimi mesi e anni nelle seguenti località: Quito, Ecuador; Harare, Zimbabwe; Belém, Brasile; e un secondo tempio a Lima, in Perù. Quando sono diventato membro del Quorum dei 12 Apostoli nel 1963, vi erano 12 templi operativi in tutta la Chiesa. Con la dedicazione del tempio di Provo City Center, 2 settimane fa, ve ne sono ora in funzione 150 in tutto il mondo. Siamo profondamente grati per le benedizioni che riceviamo in questi sacri edifici. Ora, fratelli e sorelle, vorrei esprimere la mia gratitudine per la possibilità che ho questa mattina di condividere con voi alcuni pensieri. In questo periodo ho riflettuto sulle scelte. Qualcuno ha detto che la grande porta della storia ruota su piccoli cardini. Lo stesso vale per la vita delle persone. Le scelte che compiamo determinano il nostro destino. Quando abbiamo lasciato l'esistenza preterrena per venire sulla terra, abbiamo portato con noi il dono di poter scegliere. La nostra meta è ottenere la gloria celeste, e le scelte che facciamo determineranno in larga misura se raggiungeremo o meno il nostro obiettivo. Molti di voi conoscono Alice, la protagonista del classico racconto di Lewis Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. Ricorderete che Alice arriva davanti a un bivio in cui due strade proseguono in direzioni opposte. Mentre cerca di decidere da che parte andare, viene avvicinata dallo stregatto, al quale domanda: «Che strada devo prendere?» Il gatto le risponde: «Dipende da dove vuoi arrivare. Se non sai dove vuoi arrivare, allora non ha importanza quale strada prendi. A differenza di Alice, noi sappiamo dove vogliamo arrivare, perciò la direzione che prendiamo ha importanza, poiché la strada che percorriamo in questa vita è quella che ci condurrà alla nostra destinazione nella vita a venire. Prego che decideremo di sviluppare in noi una fede grande e possente, che diventerà la nostra difesa più efficace contro i disegni dell'avversario. Una fede autentica, il genere di fede che ci sosterrà e che rafforzerà il nostro desiderio di scegliere il giusto. Senza una fede come questa, non arriveremo da nessuna parte. Con una fede come questa, potremo raggiungere le nostre mete. Sebbene resti fondamentale compiere scelte sagge, ci saranno occasioni, in cui faremo scelte poco avvedute. Il dono del pentimento, offertoci dal nostro Salvatore, ci permette di correggere il corso della nostra vita e di tornare sul sentiero che ci condurrà alla gloria celeste a cui aspiriamo. Prego che troveremo il coraggio di sfidare l'opinione generale. Prego che sceglieremo sempre ciò che è giusto anche se è difficile, invece di ciò che è sbagliato anche se facile. Nel valutare le decisioni da prendere nella vita di ogni giorno, se fare una scelta piuttosto che un'altra, se sceglieremo Cristo, avremo fatto la scelta giusta. Prego umilmente e con tutto il mio cuore che sia sempre così. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.
Sunshine.
Il 30 marzo, appena un anno fa, il piccolo Ethan Carne Secca, di 2 anni, di American Fork, nello Utah, è stato ricoverato in ospedale per polmonite e versamento pleurico. 2 giorni più tardi le sue condizioni erano peggiorate così tanto da richiedere il trasferimento in elicottero al Primary Children's Hospital di Salt Lake City. Sua madre, Michelle, preoccupata, ha avuto il permesso di sedere sul sedile anteriore per accompagnare il figlio. Le sono state date delle cuffie in modo che potesse comunicare con gli altri presenti sull'elicottero. Poteva sentire i medici che si prendevano cura del suo bambino malato. E essendo ella stessa un'infermiera pediatrica, Michelle ne sapeva abbastanza da capire che le condizioni di Ethan erano gravi. In quel momento critico, Michelle si è accorta che stavano sorvolando proprio il tempio di Draper, nello Utah. Dal cielo ha osservato la valle, riuscendo a scorgere anche il tempio di Jordan River, il tempio di O'Keer Mountain e persino il tempio di Salt Lake City in lontananza. Si è ritrovata a pensare: credi o no? Michelle ha detto quanto segue riguardo a questa esperienza. Alla primaria le giovani donne avevo imparato a conoscere le benedizioni del Tempio e sapere che le famiglie sono eterne. Avevo condiviso il messaggio sulla famiglia alle brave persone del Messico durante la missione. Ero stata suggellata per il tempo e per tutta l'eternità al mio compagno eterno nel Tempio. Avevo tenuto lezioni sulla famiglia come dirigente delle giovani donne e avevo raccontato ai miei figli storie sulle famiglie eterne durante la serata familiare. Sapevo queste cose, ma ci credevo? La risposta è giunta tanto velocemente quanto era sorta la domanda. Lo Spirito mi ha confermato nel cuore e nella mente la risposta che conoscevo già. Io ci credevo. In quel momento ho riversato il cuore in preghiera al mio Padre Celeste, ringraziandolo del fatto che sapevo e credevo che le famiglie sono davvero eterne. L'ho ringraziato per suo figlio Gesù Cristo, che ha reso tutto questo possibile. L'ho ringraziato per mio figlio e ho fatto sapere al mio Padre Celeste che se voleva portare il mio piccolo Ethan nella sua dimora celeste, andava bene. Confidavo completamente nel mio Padre Celeste e sapevo che avrei rivisto Ethan. Ero così grata del fatto che in quel momento di crisi io sapessi e credessi che il Vangelo era vero. Ero in pace. Ethan ha trascorso molte settimane in ospedale e ha ricevuto cure specialistiche. Le preghiere, il digiuno e la fede di persone care, unite alle cure mediche, gli hanno consentito di lasciare l'ospedale e di ritornare a casa per stare con la sua famiglia. Oggi sta bene ed è in salute. In quel momento determinante per Michelle le ha confermato che ciò che le era stato insegnato per tutta la vita erano più che semplici parole. È la verità. Ci capita a volte di abituarci talmente tanto alle benedizioni che ci sono state date quali membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni da non comprendere appieno il miracolo e la grandiosità dell'essere discepoli della vera Chiesa di Gesù Cristo? Ci rendiamo mai colpevoli di non apprezzare il dono più grande che possa esserci offerto in questa vita? Il Signore stesso insegnò: se rispetti i miei comandamenti e perseveri fino alla fine, avrai la vita eterna, che è il dono più grande fra tutti i doni di Dio. Noi crediamo che questa chiesa sia più di un semplice bel posto in cui andare la domenica e imparare a essere una brava persona. È più di un semplice e delizioso circolo sociale cristiano in cui possiamo incontrare persone di buona levatura morale. Non è solo un grande insieme di idee che i genitori possono insegnare ai propri figli a casa per renderli persone responsabili e gentili. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è infinitamente più di tutto questo. Pensate solo per un momento alle asserzioni profonde che facciamo come religione. Noi crediamo che la stessa Chiesa che Gesù Cristo istituì mentre era sulla terra sia stata restaurata ancora una volta mediante un profeta chiamato da Dio ai nostri giorni e che i nostri dirigenti detengano lo stesso potere e la stessa autorità di agire nel nome di Dio che detenevano gli antichi apostoli. Si chiama sacerdozio di Dio. Noi asseriamo che tramite questa autorità restaurata possiamo ricevere ordinanza di salvezza come il battesimo e godere della compagnia costante del dono purificante e raffinatore dello Spirito Santo. Abbiamo apostoli e profeti che guidano e dirigono questa Chiesa mediante le chiavi del sacerdozio e crediamo che Dio parli ai suoi figli attraverso questi profeti. Crediamo anche che il potere di questo sacerdozio ci consenta di stipulare alleanze e di ricevere ordinanze in sacri templi che ci permetteranno un giorno di tornare alla presenza di Dio e di vivere per sempre con Lui. Noi asseriamo anche che mediante tale potere le famiglie possono essere unite per l'eternità quando le coppie entrano nella nuova ed eterna alleanza del matrimonio in sacri edifici che crediamo essere letteralmente la casa di Dio. Crediamo di poter ricevere queste ordinanze di salvezza non solo per noi stessi, ma anche per i nostri antenati che sono vissuti sulla terra senza avere la possibilità di prendere parte a queste indispensabili ordinanze di salvezza. Crediamo di poter celebrare ordinanze per procura per i nostri antenati in questi stessi sacri templi. Crediamo di aver ricevuto, mediante un profeta e il potere di Dio, ulteriori scritture che hanno aggiunto la propria testimonianza a quella della Bibbia nel dichiarare che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Noi asseriamo che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è il Regno di Dio, è l'unica Chiesa vera sulla terra. Si chiama la Chiesa di Gesù Cristo perché Egli ne è a capo. È la sua Chiesa e tutte queste cose sono possibili grazie al suo sacrificio espiatorio. Crediamo che queste caratteristiche distintive non possano trovarsi in alcun altro luogo o organizzazione su questa terra. Per quanto le altre religioni e le altre chiese siano buone e sincere, nessuna di loro ha l'autorità di fornire le ordinanze di salvezza disponibili nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Noi abbiamo una conoscenza di queste cose, ma ci crediamo? Se queste cose sono vere, allora abbiamo il messaggio di speranza e di aiuto più importante che il mondo abbia mai conosciuto. Credere che siano vere è una questione di importanza eterna per noi e per chi amiamo. Per credere dobbiamo far sì che il Vangelo passi dalla nostra testa al nostro cuore. Possiamo limitarci a vivere il Vangelo meccanicamente perché è quello che ci aspetta da noi, o perché fa parte della cultura in cui siamo cresciuti, o perché è un'abitudine. Forse qualcuno non ha sperimentato quello che provò il popolo di Re Beniamino a seguito del suo possente sermone. Ed essi tutti gridarono con voce unanime dicendo: «Sì, noi crediamo a tutte le parole che tu ci hai detto, e per di più sappiamo che sono sicure e vere a motivo dello Spirito del Signore Onnipotente che ha operato in noi, ossia nel nostro cuore, un potente cambiamento, cosicché non abbiamo più alcuna disposizione a fare il male, ma a fare continuamente il bene». Tutti noi dobbiamo cercare di ottenere un mutamento di cuore e della nostra stessa natura, cosicché non avremo più il desiderio di seguire le vie del mondo, ma quello di compiacere Dio. La vera conversione è un processo che avviene lungo un periodo di tempo e include la volontà di esercitare la fede. Avviene quando passiamo il tempo sulle scritture invece che su internet. Avviene quando siamo obbedienti ai comandamenti di Dio. La conversione avviene quando serviamo chi ci sta intorno. Scaturisce dalla preghiera sincera, dal recarsi al Tempio con regolarità e dall'adempiere fedelmente le responsabilità che Dio ci ha affidato. Richiede costanza e impegno quotidiano. Mi viene chiesto spesso qual è la difficoltà più grande che i nostri giovani affrontano oggi. Rispondo che credo sia l'influenza onnipresente dell'edificio grande e spazioso nella loro vita. Se il libro di Mormon è stato scritto specificamente per i nostri giorni, allora è sicuro che non possiamo ignorare l'importanza che rivestono per noi i messaggi della visione di lei, dell'albero della vita e gli effetti di chi puntava il dito a scherno dall'edificio grande e spazioso. Quello che è più straziante per me è la descrizione di coloro che avevano già lottato facendosi strada attraverso la bruma tenebrosa sul sentiero stretto e angusto. Si erano aggrappati alla verga di ferro, avevano raggiunto la propria meta e avevano iniziato ad assaporare il frutto puro e delizioso dell'albero della vita. Poi le scritture dicono che quelle persone elegantemente vestite che si trovavano all'interno dell'edificio grande e spazioso erano nell'atteggiamento di chi beffeggia e puntavano il dito verso coloro che erano arrivati e avevano mangiato del frutto. E dopo che questi ebbero mangiato del frutto, si vergognarono a causa di quelli che si burlavano di loro. E si sviarono su cammini proibiti e si perdettero. Questi versetti descrivono quelli che, di noi che hanno già il Vangelo di Gesù Cristo nella propria vita. Indipendentemente dal fatto che ci appartenga dalla nascita o che abbiamo dovuto farci strada attraverso la bruma tenebrosa per trovarlo, abbiamo assaggiato questo frutto, che è il più prezioso e il più desiderabile e che ha il potenziale di darci la vita eterna, il più grande di tutti i doni di Dio. Dobbiamo solo continuare a nutrirci abbondantemente e non prestare attenzione a chi si prende gioco di ciò in cui crediamo o a chi gode nell'insinuare il dubbio o trova delle pecche di indirigente nella dottrina della Chiesa. È una scelta che compiamo ogni giorno, scegliere la fede invece del dubbio. L'anziano Russell Ballard ci ha esortati dicendo: «Rimanete sulla barca, usate il vostro giubbotto di salvataggio e tenetevi stretti con entrambe le mani. Appartenendo alla vera Chiesa del Signore, noi siamo già sulla barca. Non dobbiamo ricercare nelle filosofie del mondo la verità che ci darà conforto, aiuto e direzione per farci superare con sicurezza le prove della vita. La possediamo già». Proprio come la madre di Ethan ha potuto esaminare ciò in cui credeva da tempo e affermare con sicurezza in un momento di crisi «ci credo», possiamo farlo anche noi. Rendo testimonianza che la nostra appartenenza al regno del Signore è un dono di immenso valore. Attesto che le benedizioni e la pace che il Signore ha in serbo per chi è obbediente e fedele superano qualsiasi cosa la mente umana possa comprendere. Vi lascio questa testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Alcuni anni fa, a nostra figlia e a nostro genero, è stato chiesto di insegnare insieme in una classe della primaria, composta da 5 bambini di 4 anni, molto vivaci. Nostra figlia era l'insegnante e nostro genero era il responsabile del rispetto delle regole. E tra un momento di caos e l'altro, facevano del loro meglio per mantenere una certa tranquillità e insegnare i principi del Vangelo ai bambini. Durante una lezione particolarmente turbolenta, dopo numerosi avvertimenti, nostro genero ha portato fuori dalla classe un bambino di 4 anni, molto vivace. Una volta fuori dalla stanza e in procinto di parlare al bambino del suo comportamento e della necessità di trovare i suoi genitori, il piccolo ha fermato nostro genero prima che potesse dire una parola e con la mano alzata e con grande emozione ha sbottato: «È solo che a volte per me è difficile pensare a Gesù». Nel nostro viaggio sulla Terra, per quanto possa essere gloriosa la nostra destinazione prevista e esaltante il viaggio, lungo la via saremo tutti soggetti alle prove e al dolore. L'anziano Joseph B. Worthen insegnò: «La ruota del dolore, prima o poi, gira per ciascuno di noi. In un momento e in un altro, tutti dobbiamo provare la sofferenza. Nessuno è esente. Il Signore, nella sua saggezza, non preserva nessuno dalle afflizioni o dalla tristezza. Tuttavia, la nostra capacità di percorrere questa strada in pace dipende in gran parte da quanto sia difficile o meno, anche per noi, pensare a Gesù. La pace di mente, di coscienza e di cuore non sono determinate dalla nostra capacità di evitare le prove, il dolore o la tristezza. Nonostante le nostre suppliche sincere, non tutte le tempeste cambieranno il loro corso, non tutte le infermità saranno guarite, e potremmo non capire pienamente ogni dottrina, principio o pratica insegnata dai profeti, veggenti e rivelatori. Ciò nonostante, ci è stata promessa la pace a una condizione. Nel Vangelo di Giovanni, il Salvatore insegnò che nonostante le tribolazioni della vita, possiamo essere di buon animo, possiamo sperare e non dobbiamo temere, perché Egli ha dichiarato: «Abbiate pace in me». La fede in Gesù Cristo e nel suo sacrificio espiatorio è, e per sempre sarà, il primo principio del Vangelo e il fondamento su cui è basata la nostra speranza di avere pace in questo mondo e vita eterna nel mondo a venire. Per assisterci nella nostra ricerca della pace nel mezzo delle prove quotidiane della vita, ci è stato dato un semplice modello per mantenere i nostri pensieri incentrati sul Salvatore, il quale disse: «Impara da me e ascolta le mie parole, e cammina nella mitezza del mio spirito, e avrai pace in me. Io sono Gesù Cristo. Impara, ascolta e cammina». Tre passi con una promessa. Primo, impara da me. In Isaia leggiamo: «Molti popoli vi accorreranno e diranno: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa dell'Iddio di Giacobbe. Egli ci ammaestrerà intorno alle sue vie, e noi cammineremo per i suoi sentieri». Nel numero sempre crescente di templi che costellano la terra, possiamo imparare a conoscere Gesù Cristo e il suo ruolo nel piano del Padre, quale creatore di questo mondo, salvatore, redentore e fonte della nostra pace. Il presidente Monson ha insegnato: «Il mondo può essere un luogo difficile in cui vivere. Andando nelle sante case di Dio, ricordando le alleanze strette al suo interno, saremo meglio in grado di sopportare ogni prova e superare ogni tentazione. In questo sacro santuario troveremo pace». Mentre svolgevo un incarico a una conferenza di Palo durante il mio servizio in Sud America, ho incontrato una coppia che piangeva la recente morte del loro figlio neonato. Ho conosciuto il fratello Tumiri e ho appreso della sua perdita durante un'intervista tenuta in occasione della conferenza. Mentre parlavamo, egli ha detto che non soltanto era rattristato profondamente per la morte di suo figlio, ma era devastato al pensiero di non vederlo mai più. Poi ha spiegato che, come membri relativamente recenti della Chiesa, avevano risparmiato abbastanza da potersi recare al Tempio una volta, prima della nascita del bambino, e che erano stati suggellati come coppia e alle loro due figlie. Quindi ha spiegato che avevano messo da parte dei soldi per ritornare al Tempio, ma che non erano riusciti a portarci il loro bambino, affinché potesse essere anche lui suggellato a loro. Riconoscendo un possibile equivoco, ho spiegato che se fosse rimasto fedele, avrebbe certamente rivisto suo figlio, perché l'ordinanza di suggellamento che lo aveva legato a sua moglie e alle sue figlie era sufficiente anche per legarlo a suo figlio, il quale era nato nell'alleanza. Sbalordito, mi ha chiesto se fosse proprio vero, e io ho confermato che lo era. Quindi mi ha chiesto se fosse disposto a parlare con sua moglie, che nelle due settimane successive alla morte del figlio era stata inconsolabile. La domenica pomeriggio, dopo la conferenza, ho incontrato la sorella Tumiri e ho spiegato anche a lei questa gloriosa dottrina. Con il dolore della sua perdita ancora fresco, ma con un barlume di speranza e le lacrime agli occhi, ella ha chiesto: «Potrò veramente tenere di nuovo tra le braccia il mio bambino? è veramente mio per sempre. La rassicurai che se avesse rispettato le sue alleanze, il potere di suggellamento esercitato nel Tempio, operativo grazie all'autorità di Gesù Cristo, le avrebbe davvero permesso di essere di nuovo con suo figlio e di tenerlo tra le braccia. La sorella Tumiri, anche se col cuore spezzato per la morte del figlio, ha lasciato il nostro incontro con lacrime di gratitudine, piena di pace, grazie alle sacre alleanze del Tempio, rese possibili dal nostro Salvatore e Redentore. Ogni volta che andiamo al Tempio, in tutto ciò che ascoltiamo, facciamo e diciamo, in ogni ordinanza a cui partecipiamo e in ogni alleanza che stipuliamo, veniamo guidati a Gesù Cristo. Proviamo pace nell'ascoltare le sue parole e nell'imparare dal suo esempio. Il presidente Hinckley insegnò: recatevi alla casa del Signore e lì sentirete il suo spirito, comunicherete con lui e proverete una pace che non troverete da nessun'altra parte. Secondo, ascolta le mie parole. In Dottrina e Alleanza leggiamo che sia dalla mia propria voce o dalla voce dei miei servitori è lo stesso. Dai tempi di Adamo e attraverso le ere fino ad arrivare al nostro attuale profeta, Thomas Spencer Monson, il Signore ha parlato attraverso i Suoi rappresentanti autorizzati, coloro che scelgono di ascoltare e di prestare attenzione alle parole del Signore, pronunciate tramite i Suoi profeti, troveranno sicurezza e pace. Nel Libro di Mormon troviamo molti esempi, come ha descritto la sorella Oscarson, dell'importanza di seguire il consiglio profetico e di stare dalla parte del profeta. Tra questi, la lezione che apprendiamo dal sogno di lei dell'albero della vita, che si trova in Primo Nefi 8. L'edificio grande e spazioso non è mai stato tanto popolato, o i rumori provenienti dalle sue finestre aperte non sono mai stati tanto fuorvianti, beffardi e sconcertanti quanto lo sono ai nostri giorni. In questo passo scritturale leggiamo di due gruppi di persone e della loro reazione alle grida provenienti dall'edificio. A cominciare dal versetto 26 leggiamo: «E io pure volsi lo sguardo attorno, e vidi dall'altra parte del fiume d'acqua un edificio grande e spazioso, ed era pieno di gente, ed erano nell'atteggiamento di chi beffeggia, e puntavano il dito verso coloro che erano arrivati e avevano mangiato del frutto. E dopo che questi ebbero mangiato del frutto, si vergognarono a causa di quelli che si burlavano di loro, e si sviarono su cammini proibiti, e si perdettero». Nel versetto 33 leggiamo di altre persone che reagirono diversamente allo scherno e alla derisione provenienti dall'edificio. Il profeta Lehi spiega che coloro che erano nell'edificio puntavano il dito a scherno verso di lui e anche verso coloro che stavano mangiando del frutto, ma essi non prestarono loro attenzione. Una differenza chiave tra coloro che si vergognarono, si allontanarono e si smarrirono e coloro che non prestarono attenzione alla derisione proveniente dall'edificio e che rimasero dalla parte del profeta, si trova in due frasi. La prima, dopo che questi ebbero mangiato. La seconda, coloro che stavano mangiando. Il primo gruppo arrivò all'albero, stette per un po' dalla parte del profeta, ma assaggiò soltanto il frutto. Non continuando a mangiare, queste persone si fecero influenzare dai messaggi di scherno che li allontanarono dal profeta portandoli in sentieri proibiti, dove poi si smarrirono. In contrapposizione con quelli che assaggiarono il frutto e poi si allontanarono, vi sono coloro che continuarono a mangiare il frutto. Queste persone ignorarono il trambusto proveniente dall'edificio, restarono dalla parte del profeta e godettero della sicurezza e della pace che ne conseguono. Il nostro impegno verso il Signore e i Suoi servitori non può essere parziale. Se fosse così, ci renderemo vulnerabili a coloro che cercano di distruggere la nostra pace. Se ascolteremo il Signore per mezzo dei Suoi servitori autorizzati, staremo in luoghi santi e non potremo essere rimossi. L'avversario offre soluzioni contraffatte che possono sembrare delle risposte, ma ci allontanano ancora di più dalla pace che cerchiamo. Egli offre un miraggio che ha l'aspetto di ciò che è legittimo e sicuro, ma che alla fine, come l'edificio grande e spazioso, crollerà, distruggendo tutti quelli che cercano la pace entro le sue mura. La verità si trova nella semplicità di un inno della primaria. Dice il profeta: vivi il Vangelo tutta la vita e pace avrai nel tuo cuore. Terzo, cammina nella mitezza del mio spirito. Per quanto lontano possiamo allontanarci dal sentiero, il Salvatore ci invita a ritornare a camminare con Lui. Questo invito a camminare con Gesù Cristo è un invito ad accompagnarlo al Getsemani e da lì al Calvario e poi alla tomba nel giardino. È un invito a osservare e a mettere in pratica il suo grande sacrificio espiatorio, la cui portata è tanto individuale quanto infinita. È un invito a pentirsi, ad attingere al suo potere purificatore e ad afferrare le sue amorevoli braccia distese. È un invito a essere in pace. Tutti noi abbiamo sentito a un certo punto della nostra vita il dolore e il dispiacere che accompagnano il peccato e la trasgressione, perché se diciamo ad essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Tuttavia, quando anche i nostri peccati fossero come lo scarlatto, se metteremo in pratica l'espiazione di Gesù Cristo e cammineremo con Lui mediante il pentimento sincero, diventeranno bianchi come la neve. Anche se saremo aggravati dal senso di colpa, otterremo la pace. Quando gli fece visita un angelo del Signore, Alma il giovane fu costretto ad affrontare i propri peccati e gli descrisse la sua esperienza in questo modo: «La mia anima era straziata al massimo grado e angosciata da tutti i miei peccati. Sì, vedevo che mi ero ribellato contro il mio Dio e che non avevo obbedito ai Suoi santi comandamenti». Nonostante i suoi peccati fossero gravi, nel mezzo del suo calvario Alma prosegue dicendo: «Mi ricordai pure di aver udito mio padre profetizzare al popolo riguardo alla venuta di un certo Gesù Cristo, un figlio di Dio, per espiare i peccati del mondo. Gridai nel mio cuore: «O Gesù, tu, figlio di Dio, abbi misericordia di me». E mai, sino a quando non implorai la misericordia del Signore Gesù Cristo, ricevetti la remissione dei miei peccati. Ma ecco, lo invocai e trovai pace per la mia anima». Come Alma, anche noi troveremo pace per la nostra anima se cammineremo con Gesù Cristo, ci pentiremo dei nostri peccati e metteremo in pratica il suo potere guaritore nella nostra vita. La pace che tutti noi cerchiamo richiede più di un semplice desiderio, ci richiede di agire, imparando da Gesù Cristo, ascoltando le sue parole e camminando con Lui. Potremmo non avere la capacità di controllare tutto quello che accade intorno a noi, ma possiamo controllare in che modo mettiamo in pratica il modello fornitoci dal Signore per avere pace, un modello che rende semplice pensare spesso a Gesù. Rendo testimonianza che Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, e che soltanto attraverso di Lui possiamo ottenere la vera pace in questa vita e la vita eterna nel mondo a venire. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
A un cenno del direttore, la congregazione si alzerà e si unirà al coro nel canto di «È Cristo il nostro Re». Dopo il canto, ascolteremo gli anziani D. Todd Christofferson e Quentin L. Cook del Quorum dei Dodici Apostoli. Poi il coro canterà «Avanti andiamo».
Questa è la 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
I speak today of fathers.
Oggi parlerò dei padri. I padri sono fondamentali nel piano divino di felicità e desidero levare una voce di incoraggiamento per coloro che si stanno sforzando di adempiere bene questa chiamata. Lodare e incoraggiare la paternità e i padri non significa degradare o svalutare nessuno. Oggi mi concentrerò semplicemente sul bene che gli uomini possono fare nei ruoli maschili più nobili, di marito e di padre. David Blankenhorn, autore del libro Fatherless America, ha osservato: oggi la società americana è sostanzialmente divisa e ambivalente riguardo all'idea di paternità. Alcune persone non ricordano neppure che esiste, altri sono offesi da essa, altri, compresi diversi studiosi della famiglia, la trascurano o la disprezzano. Molti altri non sono particolarmente avversi, ma neanche particolarmente devoti ad essa. Molte persone vorrebbero che potessimo fare qualcosa a riguardo, ma credono che la nostra società semplicemente non possa o non voglia più farlo. Come Chiesa noi crediamo nei padri, crediamo nell'ideale che l'uomo mette la propria famiglia al primo posto, crediamo che per disegno divino i padri devono presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle loro famiglie. Crediamo che nei loro doveri familiari complementari padre e madre sono tenuti ad aiutarsi l'un l'altro come soci con uguali doveri. Crediamo che, lungi dall'essere superflui, i padri siano unici e insostituibili. Alcuni vedono l'aspetto positivo della paternità in termini sociali, come qualcosa che impone agli uomini degli obblighi nei confronti dei loro figli, spingendoli a essere buoni cittadini e a pensare alle necessità altrui, integrando il coinvolgimento materno nei confronti dei figli, con un corrispettivo coinvolgimento paterno. In breve, il fattore chiave per gli uomini è essere padri, il fattore chiave per i figli è avere un padre, il fattore chiave per la società è creare padri. Sebbene queste considerazioni siano certamente veritiere e importanti, noi sappiamo che la paternità è molto più che un costrutto sociale o il prodotto dell'evoluzione. Il ruolo di padre è di origine divina, a cominciare da un padre nei cieli, e in questa sfera terrena da padre Adamo. L'espressione perfetta e divina della paternità è il nostro Padre Celeste. Il suo carattere e le sue virtù comprendono bontà in abbondanza e amore perfetto. La sua opera e la sua gloria sono lo sviluppo, la felicità e la vita eterna dei suoi figli. In questo mondo decaduto, i padri non possono rivendicare nulla di paragonabile alla maestà nei cieli, ma quando fanno del loro meglio, essi si stanno sforzando di emulare Dio e sono davvero impegnati nella sua opera. Essi hanno l'onore di avere una responsabilità straordinaria che fa riflettere. Per noi uomini la paternità ci espone alle nostre debolezze e al nostro bisogno di migliorare. La paternità richiede un sacrificio, ma è una fonte di incomparabile soddisfazione, persino di gioia. Ancora una volta il modello supremo è il nostro Padre Celeste, il quale amò così tanto noi, suoi figli di spirito, che diede il suo figliolo unigenito per la nostra salvezza ed esaltazione. Gesù disse: nessuno ha amore più grande che quello di dare la sua vita per i suoi amici. I padri manifestano tale amore quando danno la loro vita ogni giorno, adoperandosi per servire e sostenere le loro famiglie. Forse il lavoro più essenziale di un padre è volgere il cuore dei suoi figli al loro Padre Celeste. Se, tanto con il suo esempio quanto con le sue parole, riesce a dimostrare che cosa sia la fedeltà a Dio nella vita quotidiana, un padre avrà dato ai suoi figli la chiave per avere pace in questa vita e vita eterna nel mondo a venire. Un padre che legge le scritture ai suoi figli e insieme a loro li porta a familiarizzare con la voce del Signore. Nelle scritture troviamo un'enfasi reiterata sull'obbligo che hanno i genitori di insegnare ai propri figli. E ancora, se dei genitori hanno dei figli in Sion o in qualunque suo palo che sia stato organizzato e non insegnano loro a comprendere la dottrina del pentimento, della fede in Cristo, il Figlio del Dio vivente, e del battesimo e del dono dello Spirito Santo per imposizione delle mani all'età di 8 anni, il peccato cada sul capo dei genitori. E insegnano pure ai loro figli a pregare e a camminare rettamente dinanzi al Signore. 1833 il Signore redarguì Joseph Smith, Sidney Rigdon e Frederick G. Williams, membri della prima presidenza, perché non avevano prestato l'attenzione adeguata al dovere di istruire i loro figli. Non avete insegnato la luce e verità ai vostri figli secondo i comandamenti, e quel maligno ha tuttora potere su di voi, e questa è la causa delle vostre afflizioni. I padri devono insegnare nuovamente la legge e le opere di Dio a ogni generazione. Come dichiarò il salmista, egli stabilì una testimonianza in Giacobbe e pose una legge in Israele, che egli ordinò ai suoi padri di far conoscere ai loro figli, perché fossero note alle generazioni a venire, ai figlioli che nascerebbero, i quali a loro volta le narrerebbero ai loro figlioli, onde essi ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i Suoi comandamenti. Insegnare il Vangelo è senza dubbio un dovere condiviso tra padri e madri, ma il Signore è chiaro. Egli si aspetta che i padri fungano da guida nel renderlo un'alta priorità. E ricordiamo che chiacchierata, lavorare, giocare insieme e ascoltare sono elementi importanti dell'insegnamento. Il Signore si aspetta che i padri contribuiscano a educare i loro figli, e i figli desiderano un modello da seguire e ne hanno bisogno. Io stesso sono stato benedetto con un padre esemplare. Ricordo che quando ero ragazzo di circa 12 anni, mio padre si candidò al consiglio cittadino della nostra quanto piccola comunità. Egli non lanciò una campagna elettorale su larga scala. Tutto ciò che ricordo è che mio padre chiese a me e ai miei fratelli di distribuire porta a porta delle copie di un volantino che esortava le persone a votare per Paul Christofferson. Diversi adulti a cui consegnai il volantino dissero che Paul era un uomo buono e onesto e che non avrebbero avuto problemi a votare per lui. Il mio giovane cuore si gonfiò di fierezza per mio padre. Questo mi diede fiducia e il desiderio di seguire le sue orme. Non era perfetto, nessuno lo è, ma era retto e buono, e agli occhi di un figlio un esempio esemplare. La disciplina e la correzione sono parte dell'insegnamento. Come disse Paolo, perché il Signore corregge colui che gli ama. Tuttavia, nell'attuare la disciplina, un padre deve prestare particolare attenzione per timore che vi sia qualcosa che si avvicini anche minimamente al maltrattamento, che non è mai giustificato. Quando un padre corregge un figlio, la sua motivazione deve essere l'amore e la sua guida deve essere il Santo Spirito, rimproverando prontamente con severità quando sospinti dallo Spirito Santo e dimostrando in seguito un sovrappiù di amore verso colui che ha rimproverato per timore che ti consideri un nemico, affinché sappia che la tua fedeltà è più forte delle corde della morte. Nel modello divino, la disciplina non ha tanto a che fare con il punire, quanto con l'aiutare una persona cara lungo il cammino verso la padronanza di sé. Il Signore ha detto che tutti i figli hanno diritto a essere mantenuti dai genitori finché siano maggiorenni. Mantenere la famiglia è un'attività consacrata. Provvedere alla propria famiglia, sebbene in genere richieda trascorrere del tempo lontano da casa, non è in contrasto con la paternità, è l'essenza dell'essere un buon padre. Il lavoro e la famiglia sono ambiti sovrapposti. Questo ovviamente non giustifica un uomo che trascura la sua famiglia per la propria carriera, o all'altro estremo uno che non si impegna accontentandosi di scaricare la propria responsabilità sugli altri. Come disse Re Beniamino, e non permetterete che i vostri figlioli vadano affamati o nudi, né permetterete che trasgrediscano le leggi di Dio, che lottino e litigano l'uno con l'altro, ma insegnerete loro a camminare nelle vie della verità e della sobrietà. Insegnerete loro ad amarsi l'un l'altro e a servirsi l'un l'altro. Siamo consapevoli dell'agonia degli uomini che non sono in grado di trovare modi e mezzi necessari per sostenere in modo adeguato la propria famiglia. Non c'è alcuna vergogna per coloro che, in un dato momento, non riescono ad adempiere a tutti i doveri o le funzioni di padre nonostante i loro sforzi migliori. Le infermità, la morte o altre circostanze possono richiedere degli adattamenti individuali. Anche gli altri parenti sono tenuti a dare un sostegno quando è necessario. Amare la madre dei propri figli e mostrare tale amore sono due delle cose migliori che un padre possa fare per loro. Questo riafferma e rafforza il matrimonio, che costituisce il fondamento della loro vita e della loro sicurezza familiare. Alcuni uomini sono padri single, adottivi o patrigni. Molti di loro si impegnano moltissimo e fanno davvero del proprio meglio in un ruolo spesso difficile. Onoriamo coloro che fanno tutto il possibile con amore, pazienza e abnegazione per soddisfare le necessità individuali e familiari. È da notare che il fatto che Dio stesso abbia affidato il suo figliolo unigenito a un padre adottivo. Senza dubbio Giuseppe va a parte del merito per il fatto che Gesù crebbe in sapienza, in statura e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. Purtroppo, a causa di morte, abbandono, divorzio, alcuni figli non hanno il padre che vive insieme a loro. Alcuni potrebbero avere un padre presente fisicamente ma emotivamente assente, oppure in altri modi distratto e non di sostegno. Esortiamo tutti i padri a fare meglio e a essere migliori. Esortiamo i media e gli organi di intrattenimento a rappresentare almeno una volta ogni tanto dei padri devoti e capaci, che amano davvero la propria moglie e che guidano in modo intelligente i propri figli, invece che degli imbranati o dei giullari o dei tipi che creano problemi, come troppo spesso vengono rappresentati i padri. Ai figli che vivono in situazioni familiari difficili diciamo: questo non diminuisce il vostro valore. A volte le sfide sono un segnale della fiducia che il Signore ha nei vostri confronti. Egli può aiutarvi, direttamente e tramite altri, a far fronte a ciò che vi si pone dinanzi. Voi potete diventare la generazione, forse la prima nella vostra famiglia, in cui i modelli divini che Dio ha ordinato per le famiglie prendono davvero forma e benedicono tutte le generazioni dopo di voi. Ai giovani uomini, riconoscendo il ruolo che avete nel provvedere alla vostra famiglia e nel proteggerla, diciamo: preparatevi ora, essendo diligenti a scuola e programmando la vostra formazione post-secondaria, istruzione che sia perseguita in un'università o in un istituto tecnico, o tramite un apprendistato o un programma simile, è la chiave per sviluppare le competenze, le capacità di cui avete bisogno. Traete vantaggio dalle occasioni di stare insieme a persone di tutte le età, compresi i bambini, e imparate come instaurare rapporti sani e appaganti. Di norma questo significa parlare di persona con le persone, e a volte fare delle cose insieme. Non soltanto perfezionare le vostre capacità di messaggiare. Vivete la vostra vita così che, come uomini, portiate purezza al vostro matrimonio e ai vostri figli. A tutta la nuova generazione diciamo: comunque valutiate vostro padre sulla scala buono, migliore, eccellente, e prevedo che tale valutazione salirà a mano che diventerete più grandi e saggi, decidete di onorare lui e vostra madre tramite il modo in cui vivete. Ricordate l'intensa speranza di un padre espressa da Giovanni: io non ho maggiore allegrezza di questa, d'udire che i miei figlioli camminano nella verità. La vostra rettitudine è l'onore più grande che qualsiasi padre possa ricevere. Ai miei fratelli, ai padri in questa chiesa dico: so che vorreste essere un padre più perfetto, so che io vorrei esserlo. Ad ogni modo, nonostante i nostri limiti, spingiamoci innanzi. Mettiamo da parte l'individualismo e l'indipendenza eccessivi della cultura odierna e pensiamo prima alla felicità e al benessere degli altri. Nonostante le nostre inadeguatezze, il nostro Padre Celeste sicuramente ci rafforzerà e farà sì che i nostri sforzi semplici portino frutto. Sono incoraggiato da una storia pubblicata alcuni anni fa nella rivista La Stella. L'autore raccontò quanto segue. Quando ero ragazzo, la nostra famiglia poco numerosa viveva in un appartamento a secondo piano con una sola camera da letto. Io dormivo sul divano in soggiorno. Mio padre, che era metalmeccanico, usciva di casa molto presto ogni giorno per andare al lavoro. Tutte le mattine mi rimboccava le coperte e si fermava per un minuto accanto a me. Ero in dormiveglia quando percepivo che mio padre, fermo accanto al divano, mi guardava. Mentre mi svegliavo lentamente, mi sentivo imbarazzato per la sua presenza. Cercavo di far finta di essere ancora addormentato. Mi rendevo conto che mentre stava accanto al mio letto, egli stava pregando con tutta la sua attenzione, energia e concentrazione per me. Ogni mattina mio padre pregava per me. Pregava affinché avessi una buona giornata, affinché fossi protetto, affinché imparassi e mi preparassi per il futuro. E poiché non avrebbe potuto stare con me fino a sera, egli pregava per gli insegnamenti e per i miei amici con cui sarei stato quel giorno. Inizialmente non capivo davvero Che cosa stesse facendo mio padre quelle mattine quando pregava per me? Crescendo, tuttavia, giunsi a percepire il suo amore e il suo interesse per me e per tutto ciò che stava facendo. È uno dei miei ricordi preferiti. Fu solo diversi anni più tardi, dopo essermi sposato e aver avuto dei figli miei, che entrando nelle loro stanze mentre dormivano e pregando per loro, ho compreso completamente quanto profondi fossero i sentimenti di mio padre per me. Alma rese questa testimonianza a suo figlio. Ecco, io ti dico che è Cristo che certamente verrà. Sì, egli viene per proclamare buone novelle di salvezza al suo popolo. Ed ora, figlio mio, questo era il ministero al quale eri stato chiamato, per proclamare queste buone novelle a questo popolo, per preparare la loro mente, o piuttosto, così che potessero preparare la mente ai loro figli, a udire la parola al tempo della sua venuta. Questo è il ministero dei padri oggi. Dio li benedica e li renda all'altezza di esso. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
L'avanzare del piano di salvezza del Signore in questa dispensazione della pienezza dei tempi va quasi oltre la nostra comprensione. Ne è un chiaro esempio l'annuncio del presidente Thomas Monson di 4 nuovi templi in questa sessione della conferenza. Quando il presidente Monson fu chiamato come apostolo nel 1963, nel mondo c'erano 12 templi in funzione. Con la dedicazione del tempio di Provo City Center, ora ce ne sono 150 e ce ne saranno 177 quando tutti i templi annunciati saranno dedicati. Questo è per noi motivo di umile gioia. 180 anni fa, esattamente oggi, il 3 aprile 1836, una magnifica visione si aprì davanti agli occhi del profeta Joseph Smith e di Oliver Cowdery nel tempio di Kirtland. Accadde solo una settimana dopo la dedicazione di quel tempio. In questa visione, essi videro il Signore sul parapetto del pulpito del tempio. Tra le altre cose, il Salvatore dichiarò: «Che il cuore dei vostri fratelli gioisca, e gioisca il cuore di tutto il mio popolo, che ha costruito con le sue forze questa casa al mio nome. Poiché, ecco, io ho accettato questa casa, e qui vi sarà il mio nome, e in questa casa io mi manifesterò al mio popolo in misericordia». In quella sacra occasione apparvero antichi profeti, compreso Elia, il quale conferì le chiavi essenziali per le ordinanze del Tempio. Possiamo immaginare in parte la gioia che i membri e i missionari provano a Quito, in Ecuador, ad Harare, nello Zimbabwe, a Belém, in Brasile, e a Lima, in Perù, sulla base di quanto accaduto a Bangkok, in Thailandia, un anno fa, quando è stato annunciato quel tempio. La sorella Shelley Senior, moglie dell'allora presidente della missione thailandese David Senior, ha inviato un'email a parenti e amici per dire che, dopo aver ascoltato il presidente Monson annunciare quel tempio, non avevano dormito per 12 ore e avevano versato tante lacrime di felicità. Avevano telefonato ai loro assistenti alle 11:30 di sera e li avevano informati. Gli assistenti avevano chiamato tutti i missionari. Secondo quanto riportato, l'intera missione era sveglia nel cuore della notte a saltare sui letti. La sorella Senior, scherzando, ha avvertito parenti e amici dicendo: «Per favore, non ditelo al Dipartimento Missionario». La profonda risposta spirituale dei membri in Thailandia è stata altrettanto forte. «Sono sicuro che ci siano state preparazioni spirituali nei cuori e nelle case, e manifestazioni dal cielo per preparare i santi nei luoghi in cui sorgeranno i templi annunciati oggi». La sorella Senior in Thailandia aveva degli specchietti speciali fatti per i suoi addestramenti, soprattutto per quelli diretti alle sorelle. Nello specchio c'erano incisi un tempio e la scritta: «Vedetevi nel tempio». Quando le persone guardavano nello specchio, vedevano se stesse nel tempio. I senior hanno insegnato ai simpatizzanti e ai membri a immaginarsi nel Tempio e ad apportare i dovuti cambiamenti alla loro vita e a prepararsi spiritualmente per raggiungere tale obiettivo. Questa mattina invito ciascuno di noi, ovunque viviamo,
a vederci nel Tempio. Il presidente Monson ha dichiarato: finché non sarete entrati nella casa del Signore e non avrete ricevuto tutte le benedizioni che vi aspettano là, non avrete ottenuto tutto ciò che la Chiesa ha da offrire. Le importantissime e supreme benedizioni derivanti dall'appartenenza alla Chiesa sono quelle benedizioni che riceviamo nei templi di Dio. Malgrado la mancanza di rettitudine nel mondo odierno, viviamo in un periodo santo e sacro. I profeti, con cuore pieno di amore e di desiderio, hanno descritto la nostra epoca per secoli. Il profeta Joseph Smith, citando sia Abdia nell'Antico Testamento sia Primo Pietro nel Nuovo Testamento, riconobbe il grande scopo di Dio nel provvedere il battesimo per i morti e nel permetterci di essere salvati sul monte Sion. Il Signore ha fatto prosperare il nostro popolo e ha fornito le risorse e la guida profetica in modo che potessimo essere coraggiosi nell'adempiere le nostre responsabilità al Tempio, sia per i vivi che per i morti. Grazie al Vangelo restaurato di Gesù Cristo, comprendiamo lo scopo della vita, il piano di salvezza che Dio ha stabilito per i Suoi figli, il sacrificio redentore del Salvatore e il ruolo centrale della famiglia nell'organizzazione del cielo. La combinazione del crescente numero dei templi e della tecnologia avanzata per adempiere le nostre sacre responsabilità legate alla storia familiare nei confronti dei nostri antenati rende questo periodo il più benedetto della storia. Gioisco della straordinaria fedeltà dei nostri giovani nell'indicizzare e nel trovare i propri antenati e poi nel celebrare il battesimo e la confermazione nel Tempio. Siete letteralmente tra i salvatori sul monte Sion, menzionati nelle profezie. Come ci prepariamo per il Tempio? Sappiamo che la rettitudine e la santificazione sono parti essenziali della preparazione per il Tempio. Nella sezione 97 di Dottrina Alleanze leggiamo: «E se il mio popolo mi costruisce una casa nel nome del Signore e non permette che alcuna impurità vi entri, affinché non sia profanata, la mia gloria si poserà su di essa». Fino al 1891, il presidente della Chiesa firmava ogni raccomandazione per il Tempio per salvaguardare la santità dell'edificio. Tale responsabilità fu poi delegata ai vescovi e ai presidenti di palo. È nostro grande desiderio che i membri della Chiesa vivano in modo da essere degni di detenere una raccomandazione per il Tempio. Vi prego di non vedere il Tempio come un obiettivo distante. Lavorando con il proprio vescovo, la maggior parte dei membri può ottenere tutti i requisiti retti in un periodo di tempo relativamente breve. Si è determinata a qualificarsi e a pentirsi completamente delle trasgressioni. Ciò include l'essere disposti a perdonare noi stessi e il non focalizzarsi sulle nostre imperfezioni o sui nostri peccati, come se ci rendessero per sempre indegni di entrare in un sacro tempio. L'espiazione del Salvatore è stata compiuta per tutti i figli di Dio. Il suo sacrificio redentore soddisfa le esigenze della giustizia per tutti quelli che si pentono. Le Scritture lo descrivono con estrema bellezza. Quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. E non mi ricorderò più del loro peccato. Vi assicuriamo che vivere secondo i principi retti porterà felicità, pagamento e pace a voi e alla vostra famiglia. I membri, sia adulti sia giovani, autocertificano la propria dignità quando rispondono alle domande per il rilascio della raccomandazione. Il requisito fondamentale è quello di accrescere la propria testimonianza di Dio Padre, di suo Figlio Gesù Cristo, della restaurazione del suo Vangelo e sperimentare il ministero dello Spirito Santo. Le benedizioni principali del Tempio sono le ordinanze di esaltazione. Il piano del Vangelo riguarda l'esaltazione e include la stipula di sacre ordinanze con Dio e la loro osservanza. Eccetto per il battesimo e la confermazione, queste ordinanze e queste alleanze sono svolte e ricevute nei templi dalle persone viventi. Per quanto riguarda le persone decedute, tutte le ordinanze e le alleanze di salvezza si ricevono nel Tempio. Brigham Young insegnò: «Non c'è una sola cosa che per la salvezza dell'umana famiglia il Signore abbia trascurato di fare. Tutto quello che poteva essere fatto per la loro salvezza e che era indipendente dalla loro volontà fu fatto dal Salvatore».
i dirigenti della Chiesa organizzano pali, rioni, quorum, organizzazioni ausiliarie della Chiesa, missioni, eccetera, nelle nostre cappelle e in altri edifici. Il Signore organizza le famiglie eterne solo nei templi. È chiaro che chi ha un cuore spezzato e uno spirito contrito e si è pentito sinceramente dei propri peccati e del tutto gradito al Signore nella sua santa casa. Sappiamo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Una delle cose preziose che amo del Tempio è che tra coloro che lo frequentano non ci sono distinzioni di carattere economico, sociale o di posizione di alcun genere. Davanti a Dio siamo tutti uguali. Tutti sono vestiti di bianco a indicare che siamo un popolo puro e retto. Tutti siedono fianco a fianco con in cuore il desiderio di essere figli e figlie degni di un amorevole Padre Celeste. Pensateci, in tutto il pianeta, mediante sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi, donne e uomini possono ritornare alla presenza di Dio e essere uniti per l'eternità. Questo avviene in una bellissima sala dei suggellamenti disponibile a tutti i membri degni di entrare nel Tempio. Dopo aver stipulato tali alleanze, essi possono vedersi negli specchi del Tempio, posti uno di fronte all'altro. Insieme, gli specchi del Tempio riflettono l'immagine infinite volte. Come a rappresentare l'eternità? Tali immagini ci aiutano a contemplare i genitori, i nonni, tutte le generazioni precedenti. Ci aiutano a riconoscere le sacre alleanze che ci legano a tutte le generazioni successive. Ciò è incredibilmente significativo e comincia quando vi vedete nel Tempio. Il presidente Howard Hunter ci diede questo consiglio. Riflettete sui maestosi insegnamenti contenuti nella grande preghiera dedicatoria per il Tempio di Kirtland, preghiera che il profeta Joseph Smith disse di aver ricevuto per rivelazione. È una preghiera alla quale noi continuiamo a dare risposta, individualmente, come famiglie e come popolo, grazie al potere del sacerdozio che il Signore ci ha dato, perché lo usassimo nei sacri templi. Faremo bene a studiare la sezione 109 di Dottrine e Alleanze e a seguire l'ammonimento del presidente Hunter a fare del Tempio del Signore il grande simbolo della nostra appartenenza alla Chiesa. Il Tempio è anche un luogo di rifugio, di rendimento di grazie, di istruzione, di comprensione di tutte le cose relative al regno di Dio sulla terra. Durante la mia vita è stato un luogo di tranquillità e di pace in un mondo che è letteralmente in tumulto. È meraviglioso lasciarsi alle spalle le cure del mondo in quel sacro ambiente. Spesso nel Tempio e durante la ricerca di storia familiare riceviamo dei suggerimenti e delle impressioni dallo Spirito Santo. A volte nel Tempio il velo posto tra noi e coloro che sono dall'altra parte si assottiglia parecchio. Riceviamo ulteriore assistenza nel tentativo di essere salvatori sul Monte Sion. Diversi anni fa, in un tempio dell'America Centrale, la moglie di una delle nostre autorità generali che ora è emerita ha aiutato un padre, una madre e i loro figli nel ricevere le alleanze eterne nella sala dei suggellamenti dove si trovano gli specchi del tempio. Quando hanno finito e vi si sono specchiati, lei ha notato che nello specchio era riflesso il volto di una persona che non era nella stanza. Ha chiesto alla madre e ha saputo che una loro figlia era morta e quindi non era fisicamente presente. La figlia defunta è stata quindi inclusa per procura nella sacra ordinanza. Non sottovalutate mai l'aiuto fornito nei templi da chi è dall'altra parte del velo. Vi prego di capire che desideriamo con grande fervore che tutti compiano i cambiamenti necessari per essere degni del Tempio. Esaminate in preghiera la vostra situazione. Cerchiate la guida dello Spirito e parlate con il vostro vescovo. Il presidente Monson ha detto: non c'è obiettivo più importante su cui lavorare che essere degni di andare al Tempio. Il Salvatore è la pietra angolare inamovibile della nostra fede e della sua Chiesa. Ho avuto il privilegio di andare con il presidente Eyring alla ridedicazione del Tempio di Suva nelle Figi, mesi fa. È stata un'occasione speciale. Il coraggio e le forti impressioni spirituali del presidente Eyring erano forti. I giovani, i missionari e i membri sono stati dotati di protezioni fisiche e spirituali. La mano del Signore si è manifestata chiaramente. La ridedicazione del Tempio di Suva è stata un rifugio dalla tempesta. Spesso, quando affrontiamo le tempeste della vita, vediamo la mano del Signore nel fornirci protezioni eterne. Anche la dedicazione originale del Tempio di Suva, avvenuta il 18 giugno 2000, è stata eccezionale. Quando i lavori di costruzione stavano per concludersi, i membri del Parlamento furono presi in ostaggio da un gruppo di ribelli. I militari hanno dichiarato la legge marziale. Come presidente di area mi recai nelle Figi con quattro presidenti di palo e mi incontrai con i capi militari nella caserma Queen Elizabeth. Dopo aver illustrato la dedicazione proposta, ci diedero il loro sostegno, ma erano preoccupati per la sicurezza del presidente Gordon Hinckley. Raccomandarono che la dedicazione fosse breve, prima di eventi all'esterno, come la cerimonia di posa della pietra angolare. Sottolinearono il fatto che chiunque si fosse trovato all'esterno del Tempio avrebbero potuto essere un potenziale bersaglio della violenza. Il presidente Hinckley approvò una sessione dedicatoria breve. Non fu invitato nessun altro per via del pericolo. Tuttavia, egli dichiarò con enfasi: «Se dedicheremo il Tempio, terremo la cerimonia di posa nella pietra angolare, perché Gesù Cristo è la pietra angolare e questa è la sua Chiesa». Quando ci siamo recati all'esterno per la cerimonia di posa della pietra angolare, non c'erano persone non appartenenti alla Chiesa, né bambini, né media o altri presenti. Tuttavia, un profeta fedele dimostrò il proprio impegno e coraggio inamovibile nei confronti del Salvatore. In seguito, il profeta Hinckley disse: «Nessuno gli è uguale al Salvatore. Non c'è mai stato né mai ci sarà. Siano rese grazie a Dio per il dono del suo beneamato figliuolo, che dette la vita onde noi potessimo vivere, e che è la pietra angolare principale e inamovibile della nostra fede e della sua Chiesa». Fratelli e sorelle, prego che ognuno di noi onori il Salvatore e apporti i dovuti cambiamenti per vedere se stesso nei suoi sacri templi. Nel farlo, possiamo adempiere i suoi santi propositi e preparare noi stessi e la nostra famiglia per tutte le benedizioni che il Signore e la sua Chiesa possono conferirci in questa vita e per l'eternità. Rendo la mia testimonianza certa che il Salvatore vive, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
are grateful to the Mormon Tabernacle Choir.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo Mormone per la splendida musica che ci ha offerto questa mattina. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il suo messaggio, il coro concluderà questa riunione cantando «Sei la rocca di salvezza». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dalla sorella Carol F. McConkie, prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Presidente Uchtdorf.
Grazie, Presidente Monson, per questi templi meravigliosi e per le benedizioni della Chiesa e dell'essere membri di questa Chiesa. E per le benedizioni di queste nazioni che riceveranno questi magnifici templi. Miei cari fratelli e sorelle, uno dei ricordi più inquietanti della mia infanzia inizia con il suono distante delle sirene dei raid aerei che mi svegliava nel sonno. Subito dopo un altro suono, il cupo e incessante ronzio delle eliche aumentava gradualmente fino a scuotere l'aria stessa. Ben addestrati da nostra madre, noi bambini afferravamo la nostra borsa e correvamo sulla collina verso il rifugio antiaereo. Mentre ci affrettavamo nel buio pesto della notte, dei razzi luminosi verdi e bianchi cadevano dal cielo per segnalare il bersaglio ai bombardieri. Strano a dirsi, ma tutti chiamavano questi razzi alberi di Natale. Avevo 4 anni. Ed ero testimone di un mondo in guerra. Non lontano da dove viveva la mia famiglia, vi era la città di Dresda. Chi viveva lì fu testimone forse di 1000 volte tanto quello che avevo visto io. Enormi tempeste di fuoco, causate da migliaia di tonnellate di esplosivi, spazzarono Dresda, distruggendo più del 90% della città e lasciando dietro di sé a malapena ceneri e macerie. In brevissimo tempo, la città, una volta soprannominata Porta Gioie, venne distrutta. Erich Kistner, un autore tedesco, scrisse della distruzione di Dresda. La sua bellezza fu costruita in 1000 anni, e in una notte fu completamente distrutta. Durante la mia infanzia non riuscivo a immaginare come la devastazione di una guerra cominciata dal nostro stesso popolo potesse mai essere superata. Il mondo attorno a noi sembrava non avere più alcuna speranza, né alcun futuro. Lo scorso anno ho avuto l'opportunità di ritornare a Dresda. A distanza di 70 anni dalla guerra, la città è tornata ad essere di nuovo un portagioie. Le rovine sono state rimosse e la città è stata restaurata, addirittura migliorata. Durante la mia visita ho visto la meravigliosa Frauenkirche, la chiesa luterana intitolata a Nostra Signora. Costruita agli inizi del Settecento, era stata uno dei magnifici gioielli di Dresda, ma la guerra l'aveva ridotta a un mucchio di macerie. Per molti anni era rimasta così, fino a quando finalmente fu stabilito che Frauenkirche venisse ricostruita. Le pietre della chiesa distrutta erano state conservate e catalogate e, ove possibile, sono state usate nella ricostruzione. Oggi si possono vedere queste pietre annerite dal fuoco, come fossero cicatrici sul muro esterno. Queste cicatrici non sono soltanto una testimonianza della storia di guerra che riguarda questo edificio, ma anche un monumento alla speranza. Un magnifico simbolo della capacità dell'uomo di ricreare la vita dalle ceneri. Riflettendo sulla storia di Dresda, ammirato dall'ingegnosità e dalla determinazione di coloro che hanno restaurato ciò che era stato completamente distrutto, ho sentito la dolce influenza dello Spirito Santo. Di certo, ho pensato, se l'uomo può prendere le rovine, le macerie e i resti di una città devastata e ricostruire un edificio maestoso che si erge verso il cielo. Quanto più il nostro Padre Celeste può risanare i suoi figli che sono caduti, che hanno avuto problemi o che si sono smarriti. Non importa quanto la nostra vita possa sembrare completamente distrutta, non importa quanto rosso scarlatto possano essere i nostri peccati, quanto profonda possa essere la nostra amarezza e quanto solo, abbandonato o spezzato possa essere il nostro cuore. Anche coloro che si sentono disperati, che hanno tradito la fiducia di qualcuno, che hanno lasciato intaccare la propria integrità o che hanno voltato le spalle a Dio, possono essere ricostruiti. Salvo per quei rari figli di perdizione, non vi è una vita così in frantumi da non poter essere restaurata. La gioiosa notizia del Vangelo è questa. Grazie al piano eterno di felicità fornitoci dal nostro amorevole Padre Celeste e mediante il sacrificio infinito di Gesù Cristo, non soltanto possiamo essere redenti dal nostro stato decaduto e resi nuovamente puri, ma possiamo anche, superando ogni immaginazione terrena, diventare eredi della vita eterna e partecipi dell'indescrivibile gloria di Dio. Durante il ministero del Salvatore, i capi religiosi del suo tempo non approvavano il fatto che Gesù passasse del tempo con coloro che essi avevano etichettato come peccatori. Forse a loro sembrava che egli tollerasse o addirittura condonasse il comportamento peccaminoso. Forse credevano che il modo migliore di aiutare i peccatori a pentirsi fosse condannarli, ridicolizzarli e coprirli di vergogna. Quando percepì quello che i farisei e gli scribi pensavano, il Salvatore raccontò una storia. Chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata? E trovatala, tutto allegro, se la mette sulle spalle. Nel corso dei secoli, questa parabola è stata tradizionalmente interpretata come un invito ad agire per riportare a casa la pecora smarrita e per soccorrere coloro che si sono persi. Anche se certamente ciò è corretto, mi domando se non vi sia dell'altro. È possibile che, prima di tutto, lo scopo di Gesù fosse quello di insegnare ciò che fa il buon pastore? È possibile che egli stesse testimoniando dell'amore di Dio per i suoi figli ribelli? È possibile che il messaggio del Salvatore fosse che Dio è pienamente consapevole di chi si è smarrito e che lo troverà? Gli tenderà le braccia e lo soccorrerà. E se questo è il caso, che cosa deve fare la pecora per qualificarsi a ricevere questo aiuto divino? La pecora ha forse bisogno di sapere usare un complesso sestante per calcolare le proprie coordinate? Deve forse saper usare un GPS per determinare la propria posizione? Deve forse avere le competenze per creare un'app che mandi una richiesta di aiuto? La pecora ha forse bisogno di essere raccomandata da uno sponsor prima che il buon pastore venga in suo soccorso? No, assolutamente no. La pecora è degna del soccorso divino semplicemente perché è amata dal buon pastore. Per me, la parabola della pecora smarrita è uno dei messaggi più ricchi di speranza di tutte le scritture. Il nostro Salvatore, il buon pastore, vi conosce e vi ama. Vi conosce e vi ama. Sa quando siete smarriti e sa dove vi trovate. conosce il vostro dolore, le vostre suppliche silenziose, le vostre paure, le vostre lacrime. Non importa come vi siete smarriti, se a causa delle vostre scelte infelici o per via delle circostanze al di là del vostro controllo. Tutto quello che conta è che voi siete suoi figli, e in quanto suoi figli, egli vi ama. E poiché vi ama, egli vi troverà. Tutto allegro vi metterà sulle sue spalle. E una volta riportati a casa, egli dirà a tutti: rallegratevi meco, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Ma allora potreste pensare: che cosa devo fare io? Di certo devo fare di più che semplicemente aspettare di essere soccorso. Sebbene desideri che tutti i suoi figli ritornino a lui, il nostro amorevole padre non costringerà nessuno ad andare in cielo. Dio non ci soccorrerà contro la nostra volontà. Che cosa dobbiamo fare allora? Il suo invito è semplice: tornate a me, venite a me, avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi. È così che gli dimostriamo che vogliamo essere soccorsi. Richiede un po' di fede, ma non disperate. Se non riuscite a mobilitare la vostra fede in questo momento, iniziate con la speranza. Se proprio non potete dire di sapere che Dio esiste, potete almeno sperarlo. Potete desiderare di credere. Ciò è sufficiente per iniziare. Quindi, agendo su quella speranza, aprite il vostro cuore al Padre Celeste. Dio estenderà il suo amore verso di voi e la sua opera di soccorso e di trasformazione avrà inizio. Col tempo, riconoscerete la sua mano nella vostra vita, sentirete il suo amore. A ogni passo di fede che compierete, crescerà il vostro desiderio di camminare nella sua luce e di seguire la sua via. Noi chiamiamo questi passi di fede obbedienza. Non è una parola molto popolare ai nostri giorni, ma l'obbedienza è un concetto caro al Vangelo di Gesù Cristo, perché sappiamo che tramite l'espiazione di Cristo tutta l'umanità può essere salvata mediante l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo. Mentre cresciamo nella fede, dobbiamo anche crescere nella fedeltà. Poco fa ho citato uno scrittore tedesco che lamentò la distruzione di Dresda. Sua è anche la frase «Es gibt nicht gut, außer man tut's». Per coloro che non parlano la lingua celeste, la traduzione è: non c'è nulla di buono a meno che tu non lo faccia. Voi e io possiamo parlare con assoluta eloquenza di cose spirituali. Possiamo impressionare la gente con le nostre sagaci interpretazioni intellettuali di argomenti religiosi. Possiamo mostrare grande entusiasmo per la religione e sognare il cielo. Tuttavia, se la nostra fede non cambia il nostro modo di vivere, se le nostre convinzioni non influenzano le nostre scelte quotidiane, la nostra religione è vana. E la nostra fede, se non è morta, certamente non gode di buona salute e rischia di scomparire. L'obbedienza è la linfa vitale della fede. È tramite l'obbedienza che raccogliamo luce nella nostra anima. A volte però credo che fraintendiamo il significato dell'obbedienza. Possiamo vedere l'obbedienza come fine a se stessa, invece che come un mezzo per raggiungere un fine. Oppure potremmo picchiare metaforicamente col martello dell'obbedienza l'incudine di ferro dei comandamenti, nel tentativo di plasmare coloro che amiamo, mediante costanti surriscaldamenti. lamenti e continue battiture e farli diventare una materia più santa e celeste. Senza alcun dubbio, vi sono volte in cui abbiamo bisogno di un severo invito a pentirci. Certamente, vi sono alcuni che possono essere toccati solo in questo modo. Ma forse esiste una metafora diversa che può spiegare perché obbediamo ai comandamenti di Dio. Forse l'obbedienza non è tanto il processo volto a piegare, a torcere e a martellare la nostra anima per farci diventare qualcosa che non siamo. L'obbedienza è piuttosto il processo attraverso cui scopriamo di che cosa siamo fatti veramente. Siamo stati creati dal Dio Onnipotente. Egli è il nostro Padre Celeste. Siamo letteralmente i Suoi figli di spirito. Siamo fatti di materiale sublime, preziosissimo e altamente raffinato. E pertanto portiamo dentro di noi l'essenza della divinità. Qui sulla terra, tuttavia, le nostre azioni e i nostri pensieri si aggravano di ciò che è corrotto, iniquo, impuro. Lo sporco e la sozzura del mondo macchiano la nostra anima, rendendo difficile riconoscere e ricordare il nostro lignaggio divino e il nostro obiettivo. Tutto questo, però, non può cambiare chi siamo veramente. L'essenza divina della nostra natura rimane. Nel momento stesso in cui scegliamo di far propendere il nostro cuore verso il Salvatore e di calcare il sentiero del discepolato, avviene qualcosa di miracoloso. L'amore di Dio riempie il nostro cuore. La luce della verità riempie la nostra mente. Iniziamo a perdere il desiderio di peccare e non vogliamo più camminare nell'oscurità. Iniziamo a vedere l'obbedienza non come una punizione, ma come una via di liberazione verso il nostro destino divino. Gradualmente la corruzione, lo sporco e le limitazioni di questo mondo iniziano a svanire. Alla fine si rivelerà il prezioso spirito eterno dell'essere celeste che è dentro di noi. E una raggiante benevolenza diventerà la nostra natura. Fratelli e sorelle, amici, attesto che Dio ci vede come siamo veramente e ci considera degni di essere soccorsi. Potreste pensare che la vostra vita sia distrutta, potreste aver peccato, potreste essere preoccupati, arrabbiati, aggravati o dilaniati dal dubbio. Tuttavia, proprio come il buon pastore trova la pecora smarrita, se soltanto eleverete il cuore verso il Salvatore del mondo, egli vi troverà, vi soccorrerà, vi solleverà e vi metterà sulle sue spalle, vi porterà a casa. Se delle mani terrene possono trasformare le macerie e le rovine in una bellissima casa di adorazione, allora possiamo essere sicuri del fatto che il nostro amorevole Padre Celeste può ricostruirci e che lo farà. Il suo piano è di renderci qualcosa di ben più grande di quello che eravamo, di ben più grande di quanto possiamo immaginare. Con ogni passo di fede sul sentiero del discepolato, noi cresciamo fino a diventare l'essere di gloria eterna e di gioia infinita che era inteso diventassimo. Questa è la mia testimonianza e la mia umile preghiera nel sacro nome del nostro Maestro, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Caro Padre Celeste, è con gratitudine che veniamo alla conclusione di questa riunione, dove abbiamo sentito il tuo spirito in grande abbondanza. Siamo grati, Padre, per i messaggi che abbiamo ricevuto dai tuoi servitori scelti, per i profeti, i veggenti rivelatori, e siamo soprattutto grati per aver sentito il nostro presidente, il profeta Thomas S. Monson, che amiamo e sosteniamo con tutto il nostro cuore. Caro Padre Celeste, ti preghiamo, mentre torniamo a casa, che le istruzioni che abbiamo ricevuto saranno nella nostra mente, nel nostro cuore, e che penetreranno profondamente, in modo che potremo agire in conseguenza di quello che abbiamo ascoltato, affinché possiamo essere strettamente obbedienti ai comandamenti che sono molto preziosi per noi, affinché possiamo essere fedeli e mantenere le ordinanze che abbiamo fatte, le alleanze che abbiamo fatto con le ordinanze di salvezza, per cui siamo molto grati. Caro Padre Celeste, preghiamo grati per il dono di tuo figlio e per il potere purificatore e del suo sacrificio, e diciamo queste cose umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Abbiamo trasmesso la 186esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti generali della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.